vogliamo bene.
Difficile per me star lontano da te, non riuscire neanche più a dormire. Questo giorno io mi dono a te, voglio amarti col mio cuore, al tuo fianco voglio stare. Che ho passato senza te, per poter così ricominciare una vita nuova insieme a te.
Tu non devi disperare, aspetta fedelmente, quel che Dio promette rimane eternamente.
Buongiorno, ciao fratelli, Dio vi benedica, vi abbracciamo, diamo gloria al Signore, glorifichiamo il Signore, amiamo oggi il Signore, diamo tutto il nostro cuore al Signore. Pronti?
Via!
Amen. Grazie Gesù, amen!
Tutti qui vi inviano saluti e tanto amore.
Anche io, gloria a Dio.
Anche tu, meno male.
Voglio essere nella squadra.
Amen. Grazie Signore.
Quando andiamo in cielo ci voglio essere anch'io.
Amen, anche io.
Possibilmente insieme a voi se mi volete.
Amen. Noi ti vogliamo, speriamo che siamo degni.
Se non
degni.
Mi vogliamo, speriamo che almeno mi vuole Gesù.
Amen.
C'è una volta ho sentito una donna, una mia parente, che è arrivata la notizia di una signora che dice, sai, è morto il marito. E questa parente dice... Oh, poverina, finalmente si può riposare un po'. Così, finalmente può essere un po' libera. Questa parente avrà avuto un matrimonio non molto felice. Cioè, che muore una moglie o un marito, non è che se io finalmente adesso posso andare a visitare i bordelli.
No.
Cioè, se non sei libera è perché Gesù ti sta insegnando qualcosa attraverso la moglie o il marito. Cerchiamo di non essere così. Fratelli, quella moglie lì che vi controlla sempre è la mano di Dio, la misericordia di Dio, è la scuola di Dio, quella moglie che vi controlla, o il marito.
Amen.
Il matrimonio è... Adesso c'hanno matrimoni aperti, sai cosa sono?
Quello non è matrimonio.
Matrimonio aperto è che sì, io vado con altri, ma lo puoi fare anche tu, siamo aperti. Voi non siete aperti, siete indemoniati. Perché il matrimonio, cara sorella, caro fratello, è per insegnarci, la fedeltà nel matrimonio è per insegnarci la fedeltà nel matrimonio con Cristo.
Amen.
E se tu non hai imparato la fedeltà con quella moglie, quel marito, cosa speri di arrivare al matrimonio con Cristo con la lampada delle vergini piena di olio? Sarà vuota. Anzi, piena di immondizia sarà piena del tuo matrimonio aperto. E noi sentiamo storie, sai, che anche i cristiani ci scrivono cristiani che dicono, beh, frate Giuseppe, dov'è che è? È oltre oceano, beh, mio, allora va bene, è abbastanza lontano. Ci scrivono, caro mio, devi vedere gli scheletri negli armadi.
È vero.
Sai, con le mogli santarelline, caro mio. Mariti, non ne parliamo. Gloria a Dio.
Sì.
Angela, di qualcosa.
Sì, Dio ci aiuti, è vero.
Almeno gloria a Dio.
No, mi piace quello che hai detto, che quella moglie che a te ti sembra ti controlla e non ti piace. Quella moglie invece ti sta proteggendo da tanti peccati. Che se lei non lo farebbe, tu saresti in una condizione peggiore. Quindi ringrazia la moglie o al marito che tiene gli occhi su di te.
La moglie è la mano di Dio per controllare te, marito, che non sei sempre il grande capo. O viceversa,
sì,
sai
entrambi.
Che io do moglie o marito. Certo, essendo un uomo, spesso e volentieri parlo delle mogli. Va bene, però intendo sempre tutte e due. Quella moglie lì, che è lì non te ne fa scappare una, è la mano di Dio, è la misericordia di Dio. O il marito. Perché così quando arriviamo nel regno, saremo un passo avanti, avremo imparato la fedeltà, se l'abbiamo imparata. Se abbiamo sbagliato, in ginocchio, confessare, pentirsi e cambiare.
Amen.
E dopo tutto a posto di nuovo. Se porti frutti.
Amen.
Ti insegna quel coniuge, maschio o femmina, ti insegna l'umiltà di stare zitto quando vuoi parlare, di tacere quando vuoi litigare. Ti insegna l'umiltà che nessuna scuola ti insegnano. Vai in qualunque scuola e vedi cosa scrivono fuori. Parolacce. Vanno dagli insegnanti, gli bucano le gomme perché non gli ha dato un buon voto. Se viviamo nel mondo del diavolo, fratelli, Gesù ha specificato. Ha detto Gesù, quando io ritornerò, ha detto Gesù, più o meno ha detto, quando io ritornerò sarà come il tempo di Noè. Com'era il tempo di Noè? L'inferno sulla terra. Il mondo era diventato talmente un cancro, che Dio ha dovuto solo mandare il diluvio.
Grazie,
Dio ci aiuti.
Amen.
E allora, cominciando adesso, cerchiamo di apprezzare di più quella moglie,
Amen.
Quel marito.
Amen.
Invece di gridargli, andare davanti a uno specchio e dire, Signore, cos'è che devo imparare io? Gloria a Dio. Siamo andati in un posto alcuni giorni fa e siamo andati là e siamo andati a pregare, a riposarsi un po'. E eravamo tutti insieme, tutti furgoncino. E all'andata ho guidato io, capito? E mia moglie si è messa sull'uniforme di co-driver, co-pilota, assistente alla guida. Non me l'ha fatto scappare una. E Deborah, vieni qua a dire ai fratelli. Digli ai fratelli... Adesso, guarda, dimentica che siamo alla radio. Vieni qua, vieni, vieni, vieni qua.
Yes, I'm
so
here.
Che sempre cerchi di farmi fare bella figura. Marito è disgraziato, ma non così tanto. Dimenticati la radio, ok?
You want me to tell how you drive?
Sì, quando guido la macchina. Perché c'è tanta una sorella, è venuta a visitarmi qui, è venuta dalla Svizzera, è venuta.
Sì.
E ha detto così, tu devi avere veramente un angelo che ti aiuta quando guidi.
But it's true.
E gli ho detto, grazie per l'angelo, però perché? Mi ha detto, veramente vedo cose strane quando guidi. E io sono 50 anni che guido, il Signore mi ha sempre protetto, perché il Signore aveva detto, se angelo quello là, è un disgraziato senza speranza, aiutatelo. Va bene, e sono 50 anni che mi protegge. Allora, Deborah, ti autorizzo a dire... Non so se mi...
Well, there's a lot to say.
Non so se posso...
Dice lei che ho tanto da dire.
Mi posso fidare? Va bene.
No, I think
no ma questo è
like
tutto,
that.
Te ne puoi andare.
Exactly.
Ok, puoi andare.
No. Scherzavo. Sono i fratelli mi scrivono, mi fanno, oh, frate Giuseppe, sei peggio di quello che credevo. Va bene, guarda, mi preparo a ricevere botte. Come guido io la macchina, si salvi chi può.
Chi salva chi può, yeah. Exactly.
No. Guarda, guarda, fare così,
diglielo
in danese così che traduciamo.
Niente.
Sai come quell'uomo che è andato dal dottore, mi faccio un'analisi da testa ai piedi, mi faccio un attacco, una toc, un TikTok, tutto. Ticket attacca, ti attacca, guarda, mi faccio un attacco. E il dottore fa d'accordo, e allora l'ha analizzato a destra e a sinistra, poi si è seduto, ha finito, sì. Si mette la camicia, tutto. E il dottore si è messo gli occhiali e scriveva. E gli ha dato, questo è il suo problema. Questo legge era in latino. Te l'ho raccontato la storia, no, Angela?
Sì.
Ecco. Beh, lo diciamo per i fratelli nuovi, no? E allora, in latino, questo legge sta parola in latino, XX, eccetera, quello che era. Dice, ho capito, dottore. In realtà non ho capito, perché in latino ho capito niente. Me lo può dire per cortesia in italiano? Il dottore gli toglie gli occhi e dice, il suo problema, giovanotto, è che lei è un maledetto lazzarone. E allora l'uomo è rimasto imperterrito. Dice, dottore, per favore me lo riscriva di nuovo in latino per mia moglie.
I don't know if it helps.
Insomma, avrete capito che sto cercando di occupare lo spazio con le cose che a lei c'è la meno possibile, no?
Sì, così lei... he's had to speak in Danish, so nobody understands.
No, va bene. No, che i fratelli non l'accetterebbero. Guarda. Non capisco neanche io il danese.
Allora, la fa parlare o no?
No.
Debbie, take the mic. Dici, Debbie, come guida fratello Giuseppe?
All right, he forgets to change the gears.
E si dimentica di cambiare le... how do you say gears?
Le marce.
Le marce.
Ok, he drives too far to the right.
Conduce troppo a destra.
Ma almeno quello non potevi...
He drives too far to the right.
Conduce troppo a destra,
meaning
invece
when you're
di
the co-driver,
essere più centrato.
On, almost on the other side of the line.
Quindi il copilota si sente come se esce fuori strada.
Sometimes you forget to keep the distance.
E dimentica di mantenere la distanza, a volte, non sempre.
Eccetera.
No. Grazie, eccetera, eccetera. Fratelli, interpretate voi. Dico ok, ma lei a volte si arrabbia quando guida. Quando guido, lei si arrabbia anche. Dice, no!
Sorry. It's because I'm scared.
È perché sono spaventata, dice lei.
Ma sono così conciato male. Ma dove trovo un fratello che mi presta la macchina adesso?
No, nessuno.
Che se per caso vado in Italia a visitare i fratelli, che è anche la possibilità, però non prometto niente.
No.
Magari qualcuno mi presta un camper. Meglio che una macchina un camper, così faccio qualche pisolino ogni tanto. Ma a questo punto... I fratelli quando arrivo là mi diranno, che gli chiedo, avete una macchina? Una bicicletta abbiamo, mi diranno.
Ma sai, una cosa voglio dire però, che sì, io confermo tutto quello che Debbie ha detto.
Grazie.
Confermo.
Grazie.
Però
anche tu, Bruto, figlia mia.
E anche altre cose, però voglio dire un problema che non hai quando guidi è la velocità. Veramente non vai veloce, tu vai così piano che anche se fai tutti questi sbagli sei sempre in tempo per fermare la macchina, per correggere gli sbagli, e quindi non succede niente, e credo che quella è la protezione di Dio, perché vai così piano. Il motivo che va piano non è perché
predico.
È meglio di altri, però è perché parla sempre e deve concentrarsi su quello che dice, anche sul guidare, allora va piano per poter fare le due cose. Questa è una protezione per te. Vai così piano che gli sbagli li puoi correggere perché c'è il tempo di farlo.
Conosco, perché non devi guidare la macchina più veloce dalla velocità del tuo cervello.
Sì.
Capito? Il mio cervello è non è terabyte, gigabyte, megabyte, è kilobyte. Anzi, grammibyte.
Grammibyte.
Capito? E così è la storia. No, ma te, guarda, più di 50 anni che guido, ho cominciato a guidare, avevo 19 anni, adesso 77, quanti sono? Guarda, c'è qualche matematico qui. Cioè, più di 50 anni che guido, il Signore mi ha protetto, veramente.
Amen.
Mi ha veramente protetto.
Grazie Gesù.
E devo dire, poi una cosa che ho imparato, qualche piccola cosa l'ho imparata, vai piano.
Amen.
Chi va piano va lontano. Quando mi sono messo insieme a te, Deborah, sono andato piano.
Yeah.
Cioè non è che ti ho sposato di un colpo, ti ho sposato un secondo, un minuto alla volta, piano piano, e siamo arrivati adesso, benissimo, hai fatto le nozze d'argento, abbiamo fatto, ci siamo sposati due volte, perché è così, per confermare il matrimonio.
Amen.
Gloria
sì.
A Dio.
Se torneresti, so no complaints.
Se torneresti indietro mi sposeresti di nuovo.
Oh, right. It's okay, we're here. Huh?
If you would go back, would you marry him again?
If
you would turn back in time, would you marry him again?
Yes, because I already did marry you again.
Lei dice sì perché già ti ho sposato di nuovo.
Gloria a Dio. Bene, io non voglio prendere troppo del tuo tempo.
Oh no.
E grazie per non avermi troppo umiliato. No, mi aspettavo di peggio.
Ah, but you drive and we get there and we come back.
Ha detto, sì, tu guidi e alla fine, cioè, ci arriviamo lì dove
ma
andiamo.
Ma fammi finire la storia, che ho cominciato questo, che questo è un interludio di una storia.
Oh no.
Siamo andati in questo posto e io ho guidato all'andata, caro mio, le ho ricevute di tutti i colori.
Uh-huh.
Capito? I sette colori dell'arcobaleno e via, dall'andata. Al ritorno ho detto, guida tu che io mi devo riposare un po'. Tutti i fratelli dietro, fratelli seduti dietro, furgoncino, e io e Deborah davanti. Allora, cioè, abbiamo scambiato i posti, no? Lei ha preso il pilota, io ho preso il copilota. E stavolta ho detto, caro mio, adesso controllo io. Via. Hai capito? Però mi sono mezzo addormentato, non ho potuto sgridarlo troppo.
I'm sorry for you.
Dio ti benedica, Deborah. Un abbraccio, un bacio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Adesso, col tuo permesso, devo predicare un pochino oggi.
Please.
Va bene? Che se no i fratelli dicono, te, Giuseppe, andate in vacanza o cosa.
Mm-hmm.
Allora, il messaggio di oggi comincia con Jasmine. Diamogli un incoraggiamento. Jasmine, Jesus loves you.
And you too, of course.
Gloria a Dio. Allora, Jasmina ci guiderà in preghiera. Jasmina adesso è diventata 18 anni, questa dolce piccolina.
Piccolina.
Per me siete sempre piccolini. Va bene, gloria a Dio. Allora.
Ok.
A proposito, saluti di... Dora ha mandato i saluti. Sì, andate salute che è andata a fare un salto in Europa a visitare la mamma. E allora hanno mandato un sacco di amore, foto, sorrisi.
Sì, grazie a Dio.
Gloria a Dio.
E dopo 14 anni che non l'ha vista, sì.
Quanti?
14.
14 anni che...
Tanti. Sì.
E, cioè, quando parte missionario è così la storia.
E non sai mai dove ti porta il
non
Signore.
Non sai mai.
No. È così.
Capisco che Gesù ha detto ai discepoli, Luca 9, 57 in su, ha detto E c'era uno che mi fa: Signore, io sono pronto a tutto, però devo andare a salutare i genitori. E Gesù dice: no, chi mette mano all'aratro non ha tempo di andare a salutare i genitori. Un altro spunto dice: Signore, io però c'ho un funerale. E dice: lascia che i morti seppelliscono i morti, e tu vai a annunciare il regno di Dio. Capito? E cioè, è che noi siamo missionari sul serio, non è che siamo, sai... Io mi ricordo che sono andato in Romania, è venuta la polizia a questionarmi, ma cosa fai qui? Cosa? E dice, beh... E poi uno, c'è stato uno che mi ha detto: ti sospettano di essere una spia, a te e il tuo, cioè, perché nel vostro gruppo c'è un americano.
Oh.
E era un informatore della polizia, no? Che ci controllava, è diventato nostro amico, ha ricevuto Gesù, si è salvato grazie a Gesù. E allora questo mi raccontava, così diceva la polizia, e mi dice: vi sospettano di voi perché c'è un americano tra di voi, infatti io sono un infiltrato, mi ha detto. Adesso queste cose possiamo anche dirle. Io sono un infiltrato, avevo 18 anni, questo era figlio di un colonnello. Mi fa, e dico: non credono che loro, perché voi siete qui da anni in Romania. Infatti in tutta Europa dall'est siamo rimasti 20 anni, tra Polonia, Ungheria, Romania, Serbia, eccetera. E loro dice: perché vi sospettano? Beh, adesso io, in certo senso, io sono la vostra sicurezza, perché io mi sono infiltrato e io faccio rapporto ogni settimana su di voi. Ci ha detto questo qua, che ci veniva a visitare. Non so se posso dire anche il nome. Si può dire anche il nome di questo ragazzo?
Non lo so.
Comunque, nomi di solito non li dico. E allora mi dice: il motivo che vi sospettano è perché di solito i missionari vengono qui dall'America, maggioranza dall'America, predicano qua, predicano là, fanno un po' di foto e tornano in America. Ma voi siete qui da anni, quindi penso che siete delle spie, specialmente l'americano lì. Andavamo a evangelizzare, si apriva una finestra, c'era una foto e ci chiudeva di nuovo, così è. Eravamo così. Però dopo averci controllato, ricontrollato, la polizia è venuta, la polizia segreta, è venuta due volte a controllare, la nostra casa. Si sono vestiti da idraulici, capito? E sono venuti due volte, sono venuti a controllare l'acqua. E dopo l'acqua non c'è problema, la controlliamo lo stesso. Certo, fate pure.
Servizio gratis.
E allora dice questo ragazzo, questo che è giovane, 18 anni, e mi fa: sospettano perché i missionari vengono, sì, stanno 15 giorni, una settimana, due settimane, e poi se ne vanno. Voi siete qui da anni. E perché noi siamo missionari sul serio, non siamo venuti a fare foto. Ecco, per questo che qualcuno si chiede, non è che non amiamo i parenti, è solamente che quando Gesù ha detto non c'è tempo... Luca 9,57, non c'è tempo di andare a visitare i parenti, non c'è tempo di andare a salutarli, è così la cosa, perché qui siamo sempre indietro col lavoro, sempre indietro, e chi c'ha tempo di andare a passare 2 o 3 settimane con i genitori? È un lusso che non possiamo permetterci. I parenti sono venuti a trovarci diverse volte, a noi facciamo fatica noi a andare.
Sì, è così.
E chiudere la missione, dire: fratelli, cari fratelli, tutto il mondo, dobbiamo fare un'interruzione di qualche settimana, e non è facile farlo. Gesù non l'ha fatto mai. Allora io mi fermo e tornerei da Jasmine. Jasmine, God bless you, I'm sorry to make you wait so long. Please have
just patience. Just half an hour, only half an hour.
Only half an hour, have patience, please.
Okay, allora, well, I was reading this...
Un altro applauso, basta così.
No, it's fine like
basta
this.
Basta applausi.
Okay, well, I was reading this story... That I would like to read to you before the prayer.
Stavo leggendo una storia che voglio raccontarvi.
So there was this medical missionary named Alexander Clark.
Un missionario medico si chiamava Alexander Clark.
He was hunting in the Congo when he heard fearful shrieks.
E stava cacciando nel Congo quando ha sentito delle urla spaventose.
He ran through the bush to find a lion mauling an unfortunate man.
E corse attraverso la boscaglia e ha trovato un leone che stava sbranando un povero uomo.
He shot the lion, rescued the man, patched him up, and took him to the nearest hospital.
E quindi sparò al leone, ha salvato l'uomo, lo ha curato perché era medico, lo ha portato a un ospedale, il più vicino lì.
And months later, as he sat on his veranda on one Sunday afternoon, he heard lots of noise outside his compound.
E poi dopo alcuni mesi era seduto nella sua casa, sulla sua veranda, una domenica pomeriggio, e ha sentito un rumore potente, un forte rumore dal suo complesso.
He opened the gate to find a line of animals, chickens, goats, sheep and cows.
Ha aperto il cancello per vedere cosa succede in strada e ha visto una fila di animali, polli, capre, pecore, mucche.
And next to them were the children and the man and his wife, the man that he rescued.
Poi seguivano dei bambini e al finale c'era questo uomo che lui aveva salvato e sua moglie.
The man came forward, knelt before the doctor and said,
l'uomo si fece avanti, si inginocchiò davanti al dottore, al missionario, e disse,
sir, according to the law of our tribe, a man rescued from the jaws of a wild animal no longer belongs to himself, but to his rescuer.
E ha detto l'uomo, signore, secondo la legge della nostra tribù, un uomo salvato dalle fauci di un animale selvatico, di un animale selvaggio, non appartiene più a se stesso, ma al suo salvatore.
Will you please read Romans 14:8?
E leggiamo Romani 14:8, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Romani 14:8.
So we belong to the Lord.
Quindi noi apparteniamo al Signore.
It's not necessarily the lion's jaws that we were rescued from.
E magari non siamo stati salvati dalle fauci di un leone.
But from hell, from the devil.
Ma siamo stati salvati dalle fauci del diavolo, dall'inferno.
Things that this man, he realized what he was saved from and he gave his all.
E questo uomo nella giungla di Congo, si è reso conto di cosa è stato salvato e ha dato tutto al missionario.
But I wonder if we understand how much Jesus did for us.
Ma
do we give our all?
Mi chiedo se noi o se alcuni di noi ci rendiamo conto di cosa siamo stati salvati e diamo noi tutto al nostro Salvatore.
Because we can just say, okay, thank you Jesus, it's nice you did that. Now I also want to live for myself.
Perché magari alcuni dicono, ah grazie Gesù, com'è bello quello che hai fatto per me, grazie, ma adesso voglio vivere per me, per quello che io desidero.
Or they do like half-half.
O magari danno a Gesù 50%, il resto per me.
But if we truly understand what he has done for us, then we'd also truly understand that we have to give our all,
ma
ourselves.
Ma se veramente capiamo quello che Gesù ha fatto per noi, anche noi desidereremo di dargli tutto noi stessi.
So, with this I'll pray.
E con questo vorrei pregare.
Lord Jesus, help us to learn from this story.
Signore Gesù, aiutaci ad imparare da questa storia.
Help us to truly dedicate our lives and our hearts completely to you.
Aiutaci, Signore, a dedicare completamente i nostri cuori e la nostra vita a te.
Help us not to hold our lives so dear that we wouldn't give it to you.
Aiutaci, Signore, a non considerare la mia vita così importante per me in modo da non dedicarla a te.
Help us in what we do to be full heart.
Aiutaci in tutto quello che facciamo essere a cuore pieno.
To think of you on the cross and your resurrection.
Pensare a te sulla croce, pensare alla tua risurrezione.
For you to be our goal and our life.
Prego che tu sia il nostro traguardo nella vita.
And for us to let you decide the plans for our lives and not just take matters into our own hands.
E prego che permettiamo a te di organizzare i piani per la nostra vita, di pianificare tutto e non prendere le cose nelle nostre mani.
In Jesus' name, amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Gloria al Signore, ti benediciamo Gesù. Gloria, gloria. Grazie, Jasmine.
Grazie.
Le preghiere sono così semplici, così pure, così bellissime.
Amen.
Grazie Gesù. Io sento che ho molto da imparare dai giovani, da voi. Vabbè, gloria al Signore, io darei il microfono ad Angela, che è pronta a scendere in campo.
Ma rimaniamo su questo soggetto che è così bello, il cuore pieno.
Sì, volevamo parlare un po' del cuore stamattina.
Dare tutto a Gesù. E questo perché io ho notato nel cristianesimo di oggi che molti sono alla ricerca di qualcosa. Cioè i cristiani, dico, anche se hanno trovato un senso della vita in Cristo, nella sua parola, ancora cercano. Alcuni cercano una chiesa, vanno di chiesa in chiesa per vedere dove sono più soddisfatti. Altri cercano una chiamata, cercano doni spirituali. Altri cercano un guaritore che li può liberare dai problemi. Oppure chiedono in continuo a Dio, quando mi userai per la tua opera? Ma non iniziano mai ad essere usati. E questo ho notato, proprio come dice anche la storia che Jasmine ha raccontato, che spesso quello che cerchiamo non si trova fuori, dobbiamo trovarla, ma si trova dentro il nostro cuore. Lì dove c'è Gesù, dentro di noi troviamo le risposte. E se solo iniziamo ad ubbidire a quello che Gesù ci ha detto già, istruzioni che già ci ha dato, la ricerca finirà e saremo usati e inizieremo a portare frutti. Ma dobbiamo mettere tutto il cuore però. Quindi non si tratta di cercare, trovare qualcuno che mi può dare altre risposte. No, ho Gesù nel mio cuore. Se solo ubbidisco a quello che Lui già mi ha mostrato, sarò usata per la sua gloria. Dipende dal cuore. E questo è il messaggio di oggi.
Gloria a Dio. Parliamo un po' di quello.
Sì.
Guarda, c'ho qui delle scritture che volevo condividere su quello. Fratelli, preparare il cuore.
Amen.
È come uno che deve andare a fare una gara di auto. Sai, ci sono Ferrari, sono Formula 1. Cosa fanno prima della gara? Mettono a punto il motore, la macchina, i freni, le gomme. Un buon autista gira intorno alla macchina di qua e di là con occhio molto critico. Cos'è che qui c'è qualche cosa, qualche dettaglio? E può dipendere da un dettaglio che perdi la gara. Uh-huh. E allora noi abbiamo davanti a noi una strada da percorrere per Gesù che si chiama la strada della vita. Possiamo percorrerlo in due modi. Possiamo fare come fanno tutti, mezzo cuore, ognuno fa quello che gli pare, matrimonio aperto, certi sposati fanno, no? Che cioè la moglie e il marito possono andare con chi vogliono. Matrimonio aperto, ci sono chiese aperte, che possono adorare un po' Dio, un po' guardare al mondo, un po' seguire i comandamenti, un po' essere mondani. Una religione aperta. No, caro. Il Signore dice in Matteo 22:37, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la tua mente. Il prossimo come te stesso. E se non siamo a cuore pieno, queste cose sì le faremo. Perché anche i farisei adoravano Dio, pregavano lunghi rosari, cioè loro ripetevano le scritture del Vecchio Testamento, ma non erano a cuore pieno, non ricevono Gesù e non erano a cuore pieno per Dio. Per essere a cuore pieno per il Padre, per Dio, avrebbero capito che quello era Gesù, il Messia. Angelina, mi dà una scrittura, Apocalisse 2:7.
Sì. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2:7.
Quindi Gesù in continuazione, dico più che in continuazione, ogni volta che parlava una chiesa diceva a chi vince, a chi vince, a chi vince, a chi vince. Non è che diceva per grazia, per grazia, per grazia. La grazia, la super grazia è un messaggio del diavolo di oggi, così che uno non deve essere a cuore pieno, tanto c'è la grazia. Cuore pieno, oh! Gesù, a chi vince darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Quindi si tratta di vincere, fratelli. Non entrare neanche nell'arena a fare il gladiatore per Gesù. Non entrare neanche nella vita per Gesù. Non andare a far finta di essere un discepolo se non sei a cuore pieno. Prenderai solo un sacco di botte dal diavolo. E allora la differenza, stavo pensando, tra chi vince e chi perde nella vita per il Signore il cuore pieno, sì, o mezzo cuore. Domanda retorica: Giuda era cuore pieno o mezzo cuore o meno possibile?
Meno.
Era cuore pieno Giuda?
No.
Caino?
No.
Il diavolo quando era in cielo?
No.
Fratelli, cuore pieno non è una predica. È il capitano che circa, che fa avanti e indietro nella truppa e dice: stiamo per entrare in battaglia, vi siete preparati? Cosa vuol dire siete preparati? Hai controllato il fucile, le munizioni, hai oliato il fucile, che quando premi il grilletto funziona? Hai preparato gli scarponi, li hai legati bene, hai messo le bombe nelle tasche della mimetica, tutto tradotto in spirituale per noi. E noi dobbiamo prepararci nello spirito, memorizzare la parola, ripassarla, andare a trovare qualcuno a cui dargliela questa parola. Si chiama testimoniare, evangelizzare. Guarda, l'apprendimento che uno può ricevere nella sua crescita e nella comunione è una cosa incredibile, miracoloso, l'unzione dell'apprendimento che uno può ricevere nella sua crescita in Cristo, se solo ci mette tutto il cuore. Cioè è miracoloso come vedi che uno cresce, i nostri figli, io stesso, tu. È incredibile come cresciamo in una vita meravigliosa, bella. Piove, fa freddo, scalare una montagna, ti perseguitano, non hai soldi, sei ammalato. Però se sei a cuore pieno, puoi sorridere davanti alla morte. Quindi è miracoloso la tua vita se sei a cuore pieno. Ma se sei a mezzo cuore, puoi avere i soldi di Bill Gates, i soldi di Soros, puoi essere presidente come Biden, che adesso non c'è più, ma non sei felice, non sai perché vivi. Chiedi a Biden, chiedi a Soros, una semplice domanda: perché vivi? Cosa ti scopo nella vita? Ti daranno qualche cretinaggine per migliorare il mondo. Guarda, sta arrivando la bara, ti porteranno via fra poco. Cos'hai fatto nel mondo? Allora, nella nostra crescita in Cristo, non cresceremo in Cristo se non ci mettiamo tutto il cuore. A mezzo cuore non si cresce, fratelli. Puoi chiedere a qualunque insegnante di scuola, qualche fratello che mi ascolta, che è insegnante. Vedete gli studenti svogliati nelle vostre aule che sono a mezzo cuore, cosa stanno imparando? Al giorno dell'esame devono sperare di trovare qualcuno da corrompere che gli dia un buon voto. Quindi non è questione di che religione siamo, che teologia abbiamo ricevuto. Il cuore pieno è un'altra cosa. Perché anche se sei cresciuto nella teologia, testimone di Geova, quello che è, una religione del Pachamama, quello che ti fa delle statue. Se sei a cuore pieno, presto ne esci, scappi da queste false religioni. Se siamo stati a mezzo cuore o un laodiceano di Apocalisse 3,14, siamo stati un Anania, un Safira, Atti capitolo 5, virgola, così saremo anche in cielo. Chi è che vuole conoscere il futuro senza andare dai tarocchi? Senza leggere la mano, senza palla di vetro,
sì, sì, sì.
Senza ascoltare mille sermoni che non servono a niente.
Poi,
la Bibbia ci dice adesso subito come saremo in cielo. Dipende come siamo adesso, se siamo a cuore pieno o se siamo a mezzo cuore. Come siamo adesso, così saremo in cielo. Facendo naturalmente le relative differenze, chiaro, saremo angeli, quelli che saranno reputati degni di entrare, che c'è anche il purgatorio della nuova terra, purgatorio tra virgolette, nuova terra è una specie di purgatorio, una specie. Va bene, già adesso ti puoi guardare nello specchio della Bibbia e sapere quale sarà il tuo posto in cielo. Quanto vicino sarà il Signore? Tanto quanto lo sei adesso. Se no, questo se non ci siamo ravveduti e se non siamo cambiati. Possiamo, però cerchiamo di cambiare, ravvedersi oggi, non domani. Non un domani che non viene mai. Magari saremo poco istruiti, magari non abbiamo grandi diplomi, magari non siamo nella parte più altolocata della nostra Chiesa, magari non siamo l'apostolo, il vescovo della Chiesa, il pastore, magari no. Però se siamo a cuore pieno, saremo un passo più avanti.
Amen.
Ma se rimaniamo a mezzo cuore, senza olio delle vergini, Matteo 25,1, resteremo sempre come quelli che Gesù non conosce. Matteo 7,21, c'è gente che Gesù non conosce. Eppure sono in cielo, lui non li conosce. Ma sono in cielo, niente da fare, non vi conosco, andatevene via da me. Matteo 7,21 al 23. Ma voglio il Signore che se questo lo abbiamo capito e se ci siamo pentiti, se abbiamo capito questi importantissimi dettagli di dare tutto il cuore a Gesù, guarda, dammi una scrittura, Filippesi 3, guarda.
Sì.
7 all'11. Allora, questo è il nostro specchio. Guardiamoci allo specchio. Il vero specchio non è quello del bagno, con tutti i profumini davanti, eccetera, eccetera. Il vero specchio è questo qua, che se siamo salvati, se siamo nati di nuovo, i cristiani non è garantito che sono nati di nuovo. I cristiani nominali non sono nati di nuovo. Non sanno cos'è nascere di nuovo. Lo predicano, ma non sanno cos'è. E come lo sai? Dai frutti. Allora andiamo allo specchio qua, Filippesi 3, ce l'hai da 7 sì. all'11, Angelina.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore.
Tutto il mondo è un danno davanti a Gesù. Questo mondo, il sistema l'ha creato uno che è contro Dio. Un angelo ribelle che è contro il Signore. Per il quale?
Per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Capito? Oggi i diplomi si mettono sulla parete con una candelina a fianco, forse. In certi posti ci sono 10-15 diplomi sì. attaccati, e benemerenze, di tutto trovi. Gloria. Questo è il mio Dio, diploma, benemerenza, raccomandazioni, attestazioni. E lui dice, l'ho considerato come spazzatura. 9.
E di essere trovato in lui, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede.
Non dice basata sul mondo?
No.
10.
Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo.
La potenza della resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti.
Filippesi 3, versi 7 a 11.
Hey. Qui Paolo dice, ma come la resurrezione non è una cosa garantita, super grazia? Qui Paolo sta dicendo ai Filippesi, dice, guardate che non siate così sicuri della vostra salvezza. Stavo dicendo qui, non siate sicuri che siete sul libro dell'agnello che salvezza è garantita. Se siete sul libro della vita potete essere cancellati, è questo che sta dicendo qua. Va bene, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Attenzione come dopo la morte, come arriviamo alla resurrezione. Attenzione. Daniele 12, 2 e 3 dice che ci sono due risurrezioni. Va bene, una di vergogna e una di vita eterna. Daniele 12, 2 e 3. Diteglielo agli imbroglioni della supergrazia. Angelina, Luca 14, 33.
Sì. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Qua cerchiamo di metterci d'accordo qua, mettiamoci d'accordo con il Signore. Siamo disposti, stiamo parlando col Signore, a rinunziare a tutto quello che abbiamo, altrimenti non possiamo essere discepoli. Non è sufficiente essere religiosi. Ma se siamo veramente cambiati e con veri frutti, allora, amati fratelli, siamo sulla via della sposa di Cristo. Ripeto, cambiati e con veri frutti. Non importa se fino ad oggi siamo stati assolutamente disubbidienti, ipocriti e mezzo cuore. Adesso, questa mattina, prima che questo messaggio è finito, se qualcuno ha bisogno di confessare, pentirsi e cambiare, e dici io sono solo qui, sto ascoltando da solo, confessala a Dio. E quando ti alzi dalla cadreghina, dalla sedia, ecco, comincia a essere una persona nuova. Se ne hai bisogno, non sono qua a giudicare nessuno. Allora c'è qualcuno che dirà, troppo difficile, non ci arrivo. Ma Dio dice, non è vero, il mio giogo è facile, il mio carico leggero. I miei angeli saranno sempre lì ad aiutarti. Non mi dire che è troppo difficile, dice il Signore. E allora, grazie Signore, chi di noi non ha pensato che il proprio calvario è troppo difficile? Abbiamo pensato tutti. Tutti abbiamo pensato. Cioè, non c'è uno che si è suicidato che non ha pensato che era troppo difficile.
Mm-hmm.
Sì. È la legge. Prima del suicidio c'è un ostacolo che non hanno potuto superare, non hanno potuto perdonare a quella persona, non hanno potuto accettare quel maltrattamento che hanno ricevuto, non hanno potuto accettare che il fidanzato o la fidanzata se n'è andata, non hanno potuto accettare che le cose vanno male finanziariamente, non hanno potuto accettare un divorzio. Non c'è nessuno che si è suicidato, che non ha perso una battaglia. Gesù dice, chi vince. Non c'è ostacolo che non siamo chiamati a vincere, perché in Cristo Gesù possiamo vincere, possiamo superare qualunque ostacolo che il diavolo ci mette davanti.
Amen.
E ogni giorno il diavolo è più fedele di noi, va bene, a mettere ostacoli.
Sì.
Ogni giorno c'è un ostacolo per spingerci a essere mezzo cuore, disobbedienti, un marito infedele o moglie. E allora, mentre i chiodi vengono conficcati, i chiodi, le nostre mani spirituali, e diciamo non ce la faccio. Dobbiamo capire che Gesù è sempre lì a sorreggerci, a fortificarci, e la croce, anche se a volte è troppo dura, non lo sarà mai troppo, perché il Signore dice, Gesù dice, amati figli, la croce non sarà mai troppo pesante. Perché? Perché io sono con voi. Anche io sono caduto, schiacciato sotto il peso della mia croce. Ma cadendo per terra, la terra mi ha abbracciato. L'aria mi ha rinfrescato. Gli angeli mi hanno rinforzato. E io in qualche modo ho raggiunto, barcollando, il mio posto sul Calvario. E così anche tutti i miei discepoli di tutte le ere, giunge per tutti il proprio tempo, il tempo dei discepoli, il tempo della mia chiesa sposa, del tempo della fine, il tempo della fine che adesso è imminente sopra di voi. Amati figli, è molto più duro morire come il mondo muore, soli, abbandonati, desolati, scoraggiati. Il mondo muore senza di me, senza la mia assistenza dello Spirito Santo. Muore con il terrore negli occhi. Quella paura che hanno nel cuore quelli che muoiono senza di me, senza il conforto del mio Spirito Santo. Muore il mondo molto, molto peggio di qualsiasi dei miei figli che guardano a me e io sono al loro fianco, il mio Spirito Santo, a confortarli. Non morirete soli, io sarò lì. Io vado sempre davanti alle mie pecore, apro la strada, quella giusta, sia per la croce, sia per il mio regnare insieme a me nel mio regno. Io vado davanti. Guardatevi dei falsi emissari del nemico che vuole ingannarvi. Sono solo i falsi profeti che non predicano la croce, le sofferenze in questa vita. Come è scritto?
Filippesi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1,29.
La mia grazia non è come il diavolo la insegna, o i falsi profeti, per coprire le disubbidienze, ma la mia grazia è per aiutarvi a soffrire per me e per la mia volontà quando è necessario. I falsi profeti non vi insegnano a soffrire per me quando è necessario, perché loro non vogliono soffrire per me. È dall'abbondanza del loro disubbidiente cuore che la loro bocca parla. È questo l'inganno della satanica dottrina della falsa grazia. Ma io non darò a questi mistificatori la mia grazia, nella quale sperano, ma darò le mie punizioni, come scritto.
Luca 12,46 e 47. Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente, e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Luca 12,46 e 47.
E come gli stolti Galati credevano di potersi giustificare con la legge, così questi stolti insegnanti ora credono di potersi giustificare le loro disubbidienze con la mia grazia. Come è scritto?
Galati 5, verso 4. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Galati 5, verso 4.
Guai a loro, guai a coloro che vogliono essere giustificati per la mia grazia, ma senza la loro ubbidienza.
Giuda 1, 11. Guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Giuda 1,11.
Guai a questi falsari che predicano la mia parola per lo spirito di Balaam, spirito di denaro, Vangelo di prosperità lo chiamano. Guai a loro. Ma voi diletti che ubbidite, voi che mi seguite, voi non temete. Voi seguite con fede la mia parola, la parola mia e non dei falsi profeti. Amati, non temete. Io vi dico sempre la verità. Può essere amara, può essere dolce, ma sarà la verità. E la verità in questo tempo della fine è questa.
Giovanni 15,19 a 21. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta, il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Atti 14,22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Romani 8,36 e 37. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Giovanni 15,19 a 21, Atti 14,22 e Romani 8,36 e 37.
I falsi profeti non vi danno questa verità perché non è dolce ed è difficile da predicare. Per questo profetizzano solo cose dolci. Non ascoltateli, ascoltate la verità.
Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 14:27. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Salmi 85:8-10. Io ascolterò quel che dirà Dio il Signore. Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornino ad agire da stolti. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. La bontà e la verità si sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. Giovanni 16:33, Giovanni 14:27 e Salmi 85:8-10.
Grazie Signore, alleluia, gloria a Dio.
Amen. Signore, ti amo, Gesù. Dicevi, fratello Giuseppe, dicevi pochi minuti fa che il diavolo è molto fedele a metterci ostacoli nel nostro cammino ogni giorno. È lì, presente. E su questo avrei una domanda, e da parte di Miriam, una nuova sorella molto dolce, che dice, fratello Giuseppe, una domanda si è insinuata nella mia mente. Solo Dio è onnipresente e onnipotente. Come fa Satana a tentare ad essere sempre in agguato in ognuno di noi? Come fa a insinuarsi in tutti noi? Miriam.
Ma guarda, innanzitutto dico a tutti i fratelli, non risponde solo a te, risponde un po' a tanti altri.
Sì.
Attenzione alle insinuazioni. Il diavolo cerca sempre di insinuarsi numero uno nella nostra mente. Per questo dobbiamo lavare la mente, lavaggio mentale con la parola di Dio. C'è anche il lavaggio giusto. Non tutti i lavaggi del cervello sono sbagliati.
Sì.
C'è quello del diavolo, quello del mondo e c'è quello di Dio. Quindi quando noi memorizziamo la parola e la ripassiamo, non è che incoraggiamo sempre a farlo. Vi abbiamo dato anche un libretto di memorizzazione che l'ho scaricata dalla radio. Non è che incoraggiamo questo perché è una prassi, un rituale, una cosa religiosa. Non ci interessa niente la religione. È perché ne avete bisogno di riempirvi la mente con la parola di Gesù, ripassarla, predicarla. Altrimenti il diavolo si insinua. Uh-huh. Evidentemente, amata sorella, la tua mente era in ozio. Sicuramente la tua mente non stava pensando alla parola. Va bene, questo è il problema.
Quindi tu ci hai detto come resistere alle insinuazioni del diavolo, come vincere. La sua domanda è, ma come fa Satana a tentare ad essere sempre in agguato in ognuno di noi, visto che solo Dio è onnipotente e onnipresente? Eppure a volte sembra che Satana è sempre qui, sempre mi ostacola.
Cos'è che dice? Lei chiede se Satana è onnipresente?
No, dice Dio è onnipresente. Ma come fa Satana ad essere sempre qui a tentarmi? Ogni giorno.
Il diavolo non è onnipresente.
No.
Sia chiaro.
No, no.
Il diavolo è un angelo creato da Dio che si è ribellato e adesso è diretto al lago di fuoco. Ciao. Uh-huh. Ci darà fastidio ancora per poco. Quindi rimaniamo fedeli, fratelli. Lui è solo un povero angelo ribelle, drogato e schiavo della, di cosa? Schiavo della sua droga, la droga di superbia, gelosia contro Dio creatore. Lui brama di essere Dio e finalmente può essere Dio per i suoi demoni, ok? E questo è tutto il paradiso che avrà, dimmi.
But isn't the devil able to tempt many different people at the same time?
Il diavolo è capace di tentare molte persone allo stesso tempo?
Beh, secondo me esiste, guarda Angela, una scrittura Efesini 2:2, esiste nel mondo, nell'atmosfera, nell'aria, dice la Bibbia dice nell'aria, il principe dell'aria è il diavolo, e secondo me c'è come un incantesimo in tutto il mondo che spinge le cose sempre verso la negatività, la depressione,
like
verso il male, capito? Cioè, infatti ho sentito persone dire che se uno si mette in cima a un edificio, un edificio alto, o vicino a un precipizio, la tentazione è di buttarsi. C'è la tentazione di buttarti giù.
E
questo viene dal diavolo. Che c'ha questo, perché tutto il diavolo va sempre verso il male, sempre verso gli armamenti, sempre verso le guerre, l'adulterio, pornografia, insomma il peccato. Perché c'è uno spirito del diavolo nell'aria, va bene? Non è onnipresente, ma è come dire, tu vai in una casa e quella casa è incantata, quella casa ha spiriti, quella casa c'ha delle maledizioni che sono in tutta la casa. E cos'è il diavolo? Beh, sì e no, non di persone certamente, ma la sua maledizione è lì, allora cosa devi fare? Abbiamo insegnato a tanti fratelli, andare stanza in stanza, lodando il Signore, e ogni stanza che vai lega il diavolo nel nome di Gesù. Vai in un'altra stanza, nel nome di Gesù, lega il diavolo e i suoi spiriti. Vai nella prossima stanza, nel nome di Gesù, scaccia ogni spirito cattivo e riempi con lo Spirito Santo, capito? E i diavoli se ne vanno, a meno che li non ci abita qualcuno che i diavoli li vuole, li attira, non vuole pentirsi o fa finta di pentirsi.
Cioè,
la casa è piena di idoli, idoli religiosi, il santo di questo, il santo di quello. E cosa c'è di male con i santi? È tutto. Se tu li adori, li veneri. Perché? Stai prendendo la gloria di Dio, la stai dando a un santo. È proibito nella Bibbia, Apocalisse 19, Apocalisse 22, l'angelo dice non lo fare, che Giovanni aveva un vizio, si metteva in ginocchio per adorare l'angelo, o venerarlo se preferisce, è la stessa zuppa. E l'angelo ha detto non lo fare, perché l'angelo è stato così? Perché c'è stato un angelo prima di lui che l'adorazione e venerazione la riceveva. Come si chiamava quell'angelo? Lucifero. Dimmi, Angela.
Allora, sì, il diavolo non è onnipotente, ma lui ha spiriti maligni sparsi dappertutto. I suoi demoni ci sono in giro.
Me l'ha letto quella scrittura?
No. Efesini 2:2. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Efesini 2:2.
Capito? L'aria che adesso respiri, il diavolo è lì. Non ci fa niente se abbiamo la mente su Gesù. Ma guarda che succede nei figli del diavolo, la zizzania, quelli che fanno le guerre, quelli che amano le guerre. Su quelli fa effetto, su noi no, perché noi siamo immunizzati da Cristo. Abbiamo ricevuto il vero siero, che è il Vangelo, che è lo Spirito Santo, che è il nascere di nuovo. Ci siamo, dimmi Angela.
Sì. No,
stai più parlando?
No.
Ok, allora parlo io.
Sì, parla. Okay.
Senza litigare, no?
Va bene.
Allora, cosa che stavo dicendo? Che se tu ti penti e c'hai frutti di cambiamento, frutti, non solo pentirsi oggi significa niente. Vai in una chiesa, dibatti il petto, quattro Ave Maria, quella è una cretinata. I frutti. Tutto il Nuovo Testamento, la riprova sono i frutti. Giovanni Battista, andatevi vieni di qua, pelandroni, ha detto in Matteo 3. Portate frutti di pentimento. Venite qua a dirmi che siete figli di Abramo, e figli della nonna, e figli che il vostro papa è discendente di Pietro, eccetera. Cioè, queste storielle raccontatele un altro. Giovanni diceva, portate i frutti. che a lui non gliene fregava niente se è cattolico o protestante, vuole vedere i frutti, diceva Giovanni Battista. Insomma, fa perdere la pazienza questa religione. Guarda, il diavolo, piuttosto che pentirsi, ha preferito distruggere tutto quello che ha potuto. Va bene? Cioè, Hitler è un simbolo del diavolo, va bene, e tanti altri, ma quello è più eclatante, diciamo. Hitler, piuttosto che pentirsi, si è suicidato. Il diavolo farà la stessa fine. Piuttosto che pentirsi, preferisce suicidarsi nel lago di fuoco, che è già decretato. Uno può chiedere come fa il diavolo. Infatti, sua sorella, cos'è che scrive? Come fa Satana?
Come fa Satana a tentarci, essere sempre in agguato in ognuno di noi? Come fa a insinuarsi in tutti noi?
Guardiamo la parola e rispondiamo con le scritture, che è sempre meglio. Giacomo 1, guarda. Risponde sua sorella con 14 e 15.
Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Giacomo 1, versi 14 e 15.
Capito la trafila com'è? Non è Dio, ma non è neanche il diavolo tante volte. Anche la nostra propria concupiscenza, dice Giacomo qui, questo è il mezzo fratello di Gesù, Giacomo, l'apostolo. Dice, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Cioè, cos'è concupiscenza? È un nome arcaico, una parola arcaica per dire desideri peccaminosi. Questa è la concupiscenza.
Quella viene dal diavolo?
No, qui dice che viene dalla propria.
Dalla propria concupiscenza.
Proprio desideri sbagliati.
Ma non è il diavolo che l'ha messa in
Ma
noi?
Ma non sempre. A volte c'è gente, qualcuno di noi insegna al diavolo come fare queste cose. Ma cosa credi
come
che
dia... insegna?
Ma scusa, se l'unico colpevole è il diavolo, Dio manderebbe all'inferno solo lui. Invece manderà anche dalla gente insieme a lui.
Sì, ma non è vero che tutto il male viene dal diavolo?
No.
E da dove viene?
No, viene dal cuore di quelli che non guardano Gesù, non ricevono Gesù, non seguono Gesù. Se tu vai in chiesa e ti siedi lì a scaldare panche, non è il diavolo, sei tu. Che il diavolo non ha il potere di incatenarti in una chiesa a fare niente per 50 anni, solo ripetere preghiere cretine. Va bene, guarda come ha fatto Gesù, non ha fatto così, i discepoli non ha fatto così. Diglielo a questo Papa, che quello che lui chiama Papa, il primo, Pietro, non era come lì a parlare sempre di politica come fa lui. Pietro si sottometteva anche alle correzioni di Paolo, Galati capitolo 2, Paolo l'ha rimproverato e il primo Papa, tra virgolette, Pietro, anche l'ha ricevuto in silenzio. Lo ha accusato di ipocrisia Paolo a Pietro. Questo Papa, papate che non è neanche cattolico né cristiano questo. Insomma, cara Miriam, Dio ti benedica. Guarda, vorrei andare un pochettino oltre quello che tu chiedi, Miriam, perché c'ho un po' di altre pecore che devo accudire. Io vado sempre oltre. Non pensare che parlo solo a te. Io voglio dire questo, che voglio parlare della razza umana, che la razza umana è specializzata in uno sport. Qual è lo sport? È lo scaricabarile, si chiama. Va bene. C'è chi dà colpa a Dio. In inglese è passing the buck.
Yeah.
Ok? C'è già sempre che mi guardo, cosa vuol dire scarica barriera? It means passing the buck.
Oh, the bucket,
yeah. Yeah, pass the bucket. Allora, è umano dare la colpa a Dio. Non dobbiamo essere umani, dobbiamo essere figli di Dio. Quando invece la colpa è del diavolo. E poi c'è chi dà la colpa al diavolo, quando invece è colpa di se stesso. Non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Ok. Insomma, in un modo o nell'altro, di solito la colpa nella razza umana mondiale non deve essere mai la nostra, sempre di qualcun altro. Un capo espiatorio, non è mia colpa. Non è... Vai in un posto dove, un tribunale dove due stanno divorziando. Caro mio, si tirerebbero le sedie uno l'altro. Ognuno c'ha solo ragione e l'altro solo torto. Allora, gli esseri umani cercano sempre un capro espiatorio, un coniuge, un fratello, un pastore. Insomma, qualcuno da crocifiggere al proprio posto. Crocifissione non è stata solo sul Calvario. È ogni volta che accusiamo qualcuno dei nostri peccati. Andiamo a Giacomo, Angelina. Andiamo da Giacomo 4, comincia dall'inizio, vai fino al 10, per favore.
Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra?
Quindi Giacomo in questa epistola rende chiaro che non è sempre il diavolo.
Sì. Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate.
Attenzione, chiedete. Chiedete e vi sarà dato.
Domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri.
E quando chiediamo, attenzione che sia per la gloria di Dio. 4.
O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili.
Se ci chiediamo perché Dio non risponde alle nostre preghiere, perché ho pregato questa preghiera, ho pregato 10.000 rosari, eccetera, e Dio non ci risponde. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Cerchiamo di umiliarci davanti al Signore. Cioè, l'umiltà comincia a confessare i peccati, comincia dall'amare.
Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Avvicinatevi a Dio.
Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi.
Puliamo le nostre mani.
Pulite le vostre mani, o peccatori.
Purifichiamo i nostri cuori.
Purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Giacomo 4, da 1 a 10.
Insomma, qui c'è la chiave per me, per te, per noi, per chi la vuole, insomma. Ma così pochi di noi vanno da questa chiave. Quanto preferiamo nella nostra malvagità, nella nostra superbia, di puntare il dito a qualcuno. È colpa, è divorziato perché è colpa tutta del marito, tutta della moglie. E vedere cosa pensa Dio invece. Allora cosa ha fatto il Signore? Cosa ha fatto Dio del cielo? Un giorno la luce è scesa dal cielo. Gesù è venuto. E ci ha mostrato come si fa a costruire. Cosa stiamo costruendo? Stiamo costruendo la nostra chiesa. Non soldi e mattoni e cemento, no. Stiamo costruendo la nostra chiesa eterna, la nuova Gerusalemme. E allora, com'è che si costruisce? Si costruisce con un atto di amore alla volta, un perdono alla volta. È così che usciamo, è così che si esce dalle grinfie del nemico. Ci si separa dai suoi spiriti malvagi, compresi i nostri spiriti malvagi, imparando a prenderci ciascuno le nostre proprie colpe. Prendere le colpe, accettarle, come le frustate di Gesù, come le sue sofferenze. E nel caso anche le sofferenze di qualcun altro, perché è così il regno dei cieli. Angela, Isaia 53, 3 al 12.
Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna.
Capito? Questo è il vero cristianesimo. Seguire questi esempi di Gesù. Profezia di Isaia 700 avanti Cristo, una perfetta fotografia del Messia Cristo. 4.
Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato.
E disse di Gesù, e si vede che Dio non l'ha benedetto, ma lo ha maledetto per i suoi peccati. Invece era che stava trasportando i nostri peccati. Verso 7.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Isaia 53, da 3 a 12.
Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Primo Pietro, Angelina, andiamo lì anche. Verso 2, devi andare al 23, c'è un'altra bella scrittura lì.
Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava,
ma si rimetteva a colui che giudica giustamente.
Primo Pietro 2, verso 23.
Rimettiamoci a Dio. Amen. Tutte le cose vanno storte, fratello. Rimettiamoci a Dio. Ci maltrattano quando meriteremmo di meglio. Rimettiamoci a Dio. Non ci capiscono? Ci ripagano male? Rimettiamoci a Dio, a colui che giudica giustamente. Bene, questo è il messaggio. Questo è il messaggio, fratelli, per te, sorellina, anche tutti noi. Questo è il messaggio che Dio mi ha dato, quindi giudicate voi. Fatemi pregare per voi, fratelli. Signore, aiutaci a non fare scarica barile, Gesù. Aiutaci a guardarci allo specchio della Bibbia. Uno specchio che non vendono nei negozi. I negozi vendono specchi normali, ma questo è lo specchio di Dio. Aiutaci a non guardare a quella Bele vicino a noi con occhi malvagi. Perché Gesù, tu sei venuto per insegnarci con la croce e con la tua pazienza, la tua sopportazione, il tuo amore, sei venuto a insegnarci qualcosa, oh Signore, che non la manchiamo. Aiutaci a mettere quest'olio nella lana, Signore.
Amen.
Perché questa è la cosa che siamo qui ad imparare. Semplicemente ad amare. Perché è così che si impara a volare alto sopra la tempesta che a volte... La tempesta è nel nostro cuore. Grazie, Signore.
Amen.
Signore, aiutaci a volare. Aiutaci a volare, Signore. Ah, Signore Gesù, come quella bella canzone che tu hai ispirato, quel bel canto che tu, sono convinto che tu ungi tanti, tu ungi e ispiri tanti canti nel mondo che non hanno il coraggio di mettergli dentro la parola di Gesù Cristo, ma ce la mettiamo noi.
Amen.
Nel nome di Gesù. Angelina, ti ho dato un canto lì da cliccare.
Sì,
ce l'hai?
Sì.
Vai nel nome di Gesù.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare,
invece di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Grazie Gesù, grazie Signore per la unzione che dai a alcuni cantanti di portare amore, luce, di portare bellezza. Grazie Gesù.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Adesso il diavolo sta andando a Sanremo cercando di mettere il suo veleno,
lo so,
il suo cancerogeno, eccetera. E così le canzoni belle sono andate diminuendo, di meno. Adesso è il tempo della fine. Viene Gesù, il segno che sta tornando Gesù e il diavolo sta riempiendo il mondo di cancri. Il mondo sta diventando un grande cancro.
Sì.
Bene.
Amen.
E che è incoraggiante nel senso che sta arrivando Gesù.
Solo quello.
Sì, sta diventando così brutto il mondo,
sì,
che vuol dire che è un segno dei tempi. Cioè, perché durante tutta la storia, il mondo c'ha 6.000 anni, il Signore è sempre intervenuto a contenere il male. Ha sempre mandato un impero mondiale un pochettino migliore, piccolo, per quando il precedente diventava peggiore. Però adesso è l'unica eccezione adesso. L'impero mondiale che adesso prende potere sopra il capitalismo, l'America, l'Europa, così, l'Occidente, è peggio del precedente. All'inizio sembrerà migliore per un pochissimo tempo. Però poi l'anticristo diventerà peggio dall'America e l'Europa messi insieme. Ci sarà il marchio della bestia. Stavo guardando stamattina delle notizie che i figli del diavolo, l'elite, si riuniscono e parlano di come, con belle parole, belle chiacchiere, praticamente stanno dicendo vogliono zombificare, robotizzare tutto il mondo. E fanno vedere come loro possono creare metà uomo, metà macchina. Ma appena l'anticristo implementerà il suo marchio della bestia, non ha bisogno di mezzo robot, metà uomo e metà macchina, cyborg, non ha bisogno di robotizzare l'uomo, ci mette il microchip, perché i robot più economici, i migliori robot e i più economici è il corpo umano. Il diavolo non potrà mai creare un corpo umano meglio di quello,
sì,
che Dio ha creato.
Alleluia.
Gli potrà mettere un microchip nel cervello, gli può mettere un radiatore al posto dei polmoni, gli può mettere delle ruote al posto dei piedi, due telecamere al posto degli occhi, ma non potrà mai fare. Cioè, se tu vedi la bellezza del corpo umano, lo guardi con occhi di Dio, guardi il pattinaggio, i ballerini e le ballerine che fanno il Lago dei Cigni, fanno queste opere meravigliose. Cioè, cosa vuoi che faccia la scienza meglio di quello che ha fatto Dio? Il corpo umano è la meraviglia, la più grande meraviglia di questo mondo, è il corpo umano. Un'intelligenza così, gli occhi, il parlare, guarda, potrei dilungare, ma non lo voglio fare.
Grazie, Signore.
Cioè, il corpo umano è la cosa più scioccante che è per causa che il diavolo invidioso, geloso, dice, posso fare anche io, ecco un robot, guarda. Ci mette intelligenza artificiale nella zucca, diventa un'enciclopedia parlante. Amen. Mi ricorda la storia di quando il diavolo è andato da Dio, la storiella che il diavolo va da Dio, gli dice, cosa vuoi che sia creare l'uomo dall'argilla, cosa vuoi che sia, posso farlo anch'io. E Dio gli dice, fammi vedere. Ma ci vuol niente, guarda. E allora il diavolo prende un po' di argilla, fa la forma di un uomo e adesso ti faccio vedere io. E Dio gli dice, calma, non usare la mia argilla, non usare la mia polvere, ecco. Non usare i miei... Capito?
Sì.
È un po' come l'evoluzione, tutto viene dal nulla, invece la vera scienza dice dal nulla viene nulla. Dal nulla vengono solo le cretinaggini degli evoluzionisti.
Amen.
Dal nulla viene solamente la stramberia di Charles Darwin. Il nulla non può creare tutto. La teoria dice che dal nulla viene tutto. La vera scienza dice dal nulla viene nulla. Cioè dalla non vita viene la vita, diceva il fessacchiotto di Charles Darwin. Invece la scienza vera, non teoria della nonna, teoria evoluzione. La scienza vera dice che dal niente evolve, niente, tutto devolve. Mm-hmm. Qualunque cosa che lascia se stesso muore. Charles Darwin dice, no, migliore, si evolve. Angela, prendi la parola.
Grazie, Signore. Sì, ti leggo alcune testimonianze.
Vai tranquilla.
Per esempio, da parte di Maria Pina, che in dicembre ha chiesto preghiera per una malattia autoimmune. E, poi stamattina ha scritto, ciao cari fratelli amati da Dio, vi scrivo per dirvi che sto molto meglio. Giorno 31 gennaio sono andata in visita di controllo dallo specialista e mi ha detto che la malattia si è bloccata. Ed è ottimista perché non sempre si hanno buoni risultati in questo caso. Fratelli, il giorno dopo di aver chiesto preghiera, ero seduta tranquilla e ho sentito come una carezza sul mio capo. E ho capito che Gesù e tutti voi fratelli della Chiesa dello Spirito eravate con me. Grazie Gesù, alleluia, gloria a Dio.
Gloria
Salmo
a Dio.
133, verso 1, per tutti noi che amiamo Gesù. Alleluia, amen.
Gloria al Signore.
Ti leggo quel salmo, è così bello.
Alleluia, grazie Signore per tutti i fratelli che guariscono miracolosamente, Signore, che oggi devono pregare per i fratelli ammalati, Signore, preghiamo per i tuoi miracoli, amen.
Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Salmo 133, verso 1.
Grazie Signore.
Amen. Poi c'è Raffaella che ha chiesto preghiera per lei, guarigione da otite all'orecchio e linfonodi e anche per i problemi finanziari e poi anche per la sua figlia Letizia che aveva una gastroenterite e Raffaele ci ha annunciato che Letizia è guarita, completamente guarita e poi ha scritto oggi dicendo amata chiesa, anche se con ritardo vi annuncio che il Signore come sempre ha ascoltato ed esaudito le nostre preghiere, alle orecchie non ho più nessun problema e i linfonodi piano piano si sono rimpiccioliti, quindi grazie al Signore non sono più infiammati. Alleluia, alleluia, alleluia.
Gloria a Dio.
Poi un'altra bella notizia, come opera il Signore? Sì, anche questo trimestre Lui e soltanto Lui ha fatto miracoli anche sul lavoro, mi ha fatto andare a premio. In questo modo potrò porre rimedio ai danni economici creati dal mio ex marito che non ha pagato ben 3 mensilità di affitto di casa. Che dire, il nostro Re di gloria ci sostiene e grido al mondo intero che a Lui niente è impossibile, è tutto posto in colui che mi fortifica.
Amen.
Grazie mio Gesù, ti amo Gesù. continua a tenermi stretta, stretta la mano affinché io non la lasci mai.
Gesù dice: non ti lascio mai, non ti abbandono mai.
Grazie anche a voi tutti, amati fratelli e sorelle. Dio ci benedica sempre.
Alleluia.
Wow.
Un abbraccio, dolce sorellina Raffaella.
I fratelli combattono, però vedi, il Signore è con loro e li aiuta a vincere gli ostacoli. Grazie, Signore.
Amen.
Poi c'è la sorella S. Se vi ricordate, un paio di settimane fa abbiamo letto la sua lettera dove diceva: non so cosa fare più con mio marito, perché quando si è convertito inizialmente ho visto un cambiamento in lui, ma poi è come diventato indifferente a questo cammino. Cioè, se lei, la sorella, gli parlava del Signore, leggeva la Bibbia, per lui va bene, ma non aveva mai nulla da dire, anzi si addormentava, nel vero senso della parola, mentre lei leggeva la Bibbia. Lui dormiva.
Poverina, te l'immagini lì con la Bibbia?
E quindi lei diceva: io vorrei un compagno per evangelizzare, vorrei più action, però con lui è tutto passivo, cioè non gli interessa tanto. E lei diceva: cosa faccio? E tu, Giuseppe, gli hai dato un messaggio, è stato anche per tutti gli altri fratelli in questa situazione, hai detto: perché non preghi contro questo spirito di pigrizia, è un demone di pigrizia che lo affligge,
di letargo, sì.
E anche ungere la casa con olio, tutte le porte e le finestre, per cacciare fuori questi spiriti.
Anche il cuscino.
E poi ha detto: continua solo in amore, amore, pazienza, continua a evangelizzare, parlare di Gesù, sempre in modo ispirante, senza mai condannarlo. E la sorella ci ha scritto questi giorni dicendo: pace a tutti voi. Ho ascoltato subito la risposta alle mie domande e vi ringrazio di cuore. Ho subito attuato ciò che fratello Giuseppe mi ha consigliato. Ho unto con olio la casa e anche i cuscini, scacciando nel nome di Gesù.
Amen.
Ho pregato sull'olio e la quantità usata è bastata, giusto giusto, per fare il giro della casa e infine sui cuscini.
Amen.
Gli effetti li vedo, poiché io e mio marito stiamo riuscendo a parlare del Signore e della sua volontà per le nostre vite. Sia lodato il suo nome per sempre.
Sia lodato.
Per questo e per tutte le benedizioni che riceviamo.
Tutte le
Lui ci ama così tanto, non vuole vederci perire a noi, a voi, a tutti i suoi figli. Il Signore è fedele e veritiero. Amen. Ringrazio il Signore e che possa Lui benedirci sempre.
Gloria, Signore.
Wow. Quindi si vedono miglioramenti in questo matrimonio.
Grazie, Signore. Bene, lei dice che adesso comincia a vedere gli effetti.
Sì.
Non appena ha unto la casa.
Sì.
Quindi ha preso, per farmi ricordare, gli ho detto: prendi un po' d'olio, prega fortemente sopra l'olio, forte, forte, e poi prendi, intingi il dito e metti una goccia dappertutto.
Sì.
Gli stipiti della porta, gli infissi della porta, le finestre, la porta della cantina, del solaio, tutto quello che hai, non lo so cosa c'è. Il cancello d'entrata dove tuo marito entra, una goccia col dito, basta che tocchi, a posto. E sempre pregare: Signore Gesù, onora e benedici, Signore, questo olio che io ho dedicato a te, Signore, nel nome di Gesù Cristo. E ovunque vai, ogni istanza, non dimenticare sempre: nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Non è sufficiente ungere con olio, va bene, è il nome di Gesù Cristo. Alleluia.
Amen.
E ti ringrazio, Signore Gesù.
Anche
grazie.
Io ringrazio, Signore.
Ringrazio anche per Raffaella, che i suoi linfonodi si sono rimpiccioliti,
Amen.
Non sono più infiammati. Ti ringrazio per Maria Pina, che la malattia si è bloccata. Gloria, gloria. Tu sei un Dio che opera. Grazie, grazie, Signore. Fratelli, tutto dipende dalla nostra fede in Cristo. Amen.
Amen. E io ringrazio il Signore anche per quei fratelli che con le loro offerte e decime aiutano la missione e aiutano a portare avanti la parola, a diffonderla. C'è un salmo bellissimo che dice: il Signore dà la parola e molti sono stati quelli che la propagano, che la diffondono.
Salmo 68.
Sì, e quindi è così. Il Signore dà la parola, però noi tutti ci diamo da fare per propagare,
ci
per raggiungere pecorelle. Ci aiutiamo gli uni e gli altri. Passiamo la parola da uno all'altro.
Sì, anche quando inoltrate video di qua e di là, vedete un video, inoltratelo. A più gente possibile. In questo modo siete evangelizzatori e Dio vi benedirà.
E si accendono sempre più luci così, luci che brillano per Gesù.
Alleluia.
Bellissimo.
Gloria.
Grazie, fratelli. Vi abbraccio forte. E andiamo alla richiesta di preghiera?
Amen.
andiamo a diverse richieste che abbiamo ricevuto per guarigione da malattie, liberazione da spiriti e altre richieste miste. Adesso le leggiamo tutte.
Preghiamo per Anna Maria.
Per la visita oculistica.
Alina.
Soffre di poliartrite reumatica e mioma.
Helen.
Helen ha 5 anni e non parla bene.
Gianpaolo.
Per le gambe e braccia.
Martina.
Per la tiroide e cisti.
Cristina.
Hanno rimosso il polipo per il quale, fratello, avete pregato e è andato tutto bene, ma stanno pregando che le analisi mostrino che non c'è nessun tumore.
Amen, nel nome di Gesù Cristo. Noemi.
Noemi contro il morbo di Guillain-Barré e anche per guarigione da paralisi.
Luciana.
E voglio dire, Noemi, avete pregato per lei anche per la riconciliazione con il marito e adesso si sono riconciliati. E lui la sta aiutando e si sono dichiarati l'amore uno l'altro.
Gloria.
È bellissimo questo.
Signore. Ti benediciamo Gesù, che bel regalo per la nostra Chiesa. Luciana.
Luciana per protezione dal tumore che è già guarita, è passato, protezione.
Madia.
Deve affrontare un'operazione ginecologica, ma voglio dire che durante il suo trasporto in ospedale hanno detto che Madia ha perso conoscenza e al suo risveglio ha raccontato di aver visto una luce bianca meravigliosa e ha sentito una pace soprannaturale. E quindi Stefania l'ha evangelizzata.
Ti ringraziamo Gesù per questi regali che ci fai. Grazie Signore che ti prendi così buona cura dei tuoi bambini, delle nostre sorelline, fratellini. Grazie, grazie. Maria.
Maria contro i mal di testa e contro gli spiriti che la disturbano di notte.
Nel nome di Gesù Cristo. Il marito di grazia.
Guarigione da ulcere varicose e risolvere i problemi di lavoro.
Man, Kimberly.
È in coma.
Nel nome di Gesù Cristo, esci da coma.
Amen.
Comandiamo al diavolo essere legato a tutti gli spiriti. Luisa.
Alzheimer.
Biagio.
Contro lo stress e guarigione da diabete.
Lello.
Per fortificarsi nella fede.
Nicola.
E per il cuore.
Loredana.
Emicrania ed eczema.
Emanuele.
Per protezione.
Emanuele.
Sì, per protezione.
Serena.
Per una ciste al seno.
Nel nome di Gesù Cristo sparita.
Amen.
Naomi.
E dolore allo stomaco e alle ovaie e anche la febbre.
Amen.
Amen.
Nome di Gesù. Maria.
E Maria ha detto a attacchi spirituali maligni al basso ventre, infiammazione alle gambe e non può camminare e sempre attacchi di notte, attacchi di sesso.
Ti leghiamo Satana, Maria si è liberata.
Nel nome di Gesù.
Nicoletta, Eugenia, Patrizia.
Per salute, per il lavoro e risolvere problemi economici.
Paolo, Valerio.
Liberazione da maledizioni generazionali.
Amen. Roberto.
È stato colpito da legionella e a settembre la sua sorella ci ha chiesto preghiera perché era in coma e non gli davano nessuna speranza di vita. Ma grazie a Gesù, e dice Roxana, grazie anche alle vostre preghiere, ora è vivo e vegeto, ma ci vuole ancora preghiera per le condizioni cognitive.
Nel nome di Gesù siamo qua sostenuti, nel nome di Gesù.
Amen.
Valerio.
Liberazione da spiriti maligni.
Nel nome di Gesù legati. Erika.
Erika ha alcuni spiriti che la disturbano e le persone che parlano con lei poi ricevono mal di testa, quindi preghiamo che sia liberata.
Mai più questo avverrà, nel nome di Gesù Cristo ti leggo Satana e i tuoi demoni, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Roberto.
Liberazione dalla pornografia.
Amen. Charlene, Roberto, la figlia Giulia.
Per il matrimonio e liberazione da spiriti maligni e religiosi.
Amen. Leghiamoli in nome di Gesù. Leonardo.
Liberazione da spiriti.
Amen. Manuela.
Per uscire dai problemi finanziari.
Amen. Angelo.
Contro le tentazioni della carne.
Amen. Giovanni.
Giovanni ha perso il lavoro e gli passano cose brutte per la testa e anche dipendenza da alcol.
Riempiti la testa di scritture. Medita la parola, in nome di Gesù Cristo. Esteban.
Ha una infezione alla gola e per trovare un lavoro.
Amen. Anna Maria.
Liberazione da sclerosi multipla.
Amen. E preghiamo anche per Clotilde, Salvatore della Germania, Alba Marina, figlie, nipoti, Simona, Monica, Esther, Giuseppe, Alessio, Maria Vittoria, Caterina, nipote di Eleonora, Angela, Maria Vittoria, il figlio di Mirella, Carlo, Monica, Enza, Aldo, Maria, Marisa, Rebecca. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, veniamo davanti a te.
Amen. E anche per Anna Maria, nel nome di Gesù.
Signore, veniamo davanti a te, Signore, per lo scopo, Signore, sincero con tutto il cuore di benedirti, Gesù. Sappiamo che le guarigioni sono una cosa extra, che vengono dal sangue della croce di Gesù Cristo, una cosa extra. Signore, noi ti amiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, Signore, con o senza guarigioni. ti chiediamo perché tu ci hai detto chiedete e vi sarà dato. E noi chiediamo, Signore. Ci meritiamo niente, Signore, ci meritiamo l'inferno, però tu hai detto che possiamo chiedere per la guarigione, stiamo chiedendo. Tutti questi fratelli, Signore, sono tanti. Signore, benedicili, Signore Gesù. Lega Satana, Signore, lega il maligno. Signore, sgrida questi spiriti di incredulità che possono venire dalla nostra mente, dal nostro cuore malvagio, Signore, che Tu hai redento. Però a volte ricadiamo nel fango. Perdonaci, Gesù. Dobbiamo fare meglio, Gesù. Dobbiamo adorarti, cercarti, riconoscerti, benedirti, meditare sulla Tua parola, Signore. Come Tu hai detto, di meditare sulla Tua parola. Signore, ad ogni occasione. Aiutaci, Signore. Aiutaci ogni giorno, Signore, a fare un appuntamento con Te. Per parlare con Te. Può essere qualunque ora del giorno, Signore. Qualunque ora. Però il più presto possibile. Un appuntamento con Te, per parlare con Te, per amarti, per confidarti le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, non confidarle al mondo che non ci può aiutare, non alle persone, così tanto alle persone, Signore, perché le persone hanno i loro problemi, hanno le loro croci, non vogliamo mettere la nostra croce sulle spalle degli altri, vogliamo portare la nostra croce, Signore, vogliamo portarla a noi. Con il Tuo Spirito che ci aiuta. In nome di Gesù Cristo. Signore, annunciamo a tutti questi fratelli, li dichiariamo guariti. Fratelli, siete guariti per fede. Adesso comportatevi come se foste guariti e lo sarete. Mettete in pratica la fede. Nel nome di Gesù. E insistete che Gesù... Tu ci hai insegnato, il Signore ci ha insegnato, fratelli, di continuare a bussare alla porta del giudice malvagio. E quel giudice malvagio siamo noi, è la nostra incredulità. Continuate a bussare alla porta del vostro cuore indurito, del nostro cuore indurito, perché Gesù dice in Apocalisse 3:20, io sto alla porta e busso. Lui, Gesù, è davanti alla porta del nostro cuore e bussa. È Lui che sta bussando. E noi dobbiamo farlo entrare con la sua guarigione, la sua liberazione, le sue benedizioni. Amen. E il Signore prese il pane, lo spezzò e disse, questo è il mio corpo. Tutti insieme, fratelli, prendiamo il pane nel nome di Gesù Cristo. Passiamolo. Deborah, vuoi passare a tutti? Ecco, tutti prendetene e adesso tutti insieme, fratelli, in questo momento tutti insieme prendiamo il corpo. Adesso. Modo Gesù prese il calice e disse questo è mio sangue. In questo momento questo vino diventa sangue, il pane è diventato carne, tutto nello spirito, fratelli, tutto nello spirito, nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, per la nostra vita eterna, la nostra salvezza, cacciare i demoni dalla nostra casa, dalla nostra vita, dalla nostra salute, dal nostro lavoro, dal nostro matrimonio, dalla nostra famiglia, Ecco, il sangue rappresenta quello. E la vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo, tutti insieme alziamo il calice. Alzatelo, fratelli, il calice. Qualunque parte del mondo che siete, siamo tantissime piccole chiese nelle case, siamo. Alzare. Prendiamo adesso nel nome di Gesù Cristo, adesso. Mi leggi Erika? Lo leggo io?
Sì.
Erika Rosetta dice che Erika sta molto male. Io la voglio ascoltare, ma appena l'ascolto devo chiudere subito, se no mi attacco a un mal di testa atroce, forte. Io poi chiedo aiuto a Gesù e il mal di testa scompare. Lei mi dice che gli occhi diventano rossi, ho tanta paura per lei. E questo... cerchiamo di capire questo, fratelli. Appena chiede aiuto a Gesù, il diavolo scompare. La malattia scompare. Ricordiamoci di questo. Ad alta voce, a bassa voce, sussurrando, nel nostro cuore chiedere aiuto a Gesù. A volte siamo in situazioni nel mondo che dobbiamo farlo solamente nel nostro cuore, solamente nella nostra mente. A Gesù ascolta e anche il diavolo ascolta. E Rosetta dice che se ne va, chiede aiuto a Gesù e il mal di testa scompare. Allora, fratelli, ascoltate, quando il diavolo vi attacca con un mal di testa, un mal di cuore, un mal di piedi, un mal di gomito, un mal di braccio, male di qualunque cosa infernale, andate da Gesù. Sì, però il dolore rimane, andate da Gesù ancora. Però il diavolo ancora mi... andate ancora da Gesù. Io mi sono ripromesso, con l'aiuto di Dio, perché da solo non ce la faccio, che se devo morire, morirò lodando Dio. Io spero di non morire di malattia. Ma se dovesse avvenire, morirei lodando Dio, ringraziandolo che sono guarito almeno nello spirito. Capito, fratelli? Avanti, 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 fino alla morte. Perché per noi non ci sarà la morte. Infatti lo dice Giovanni Angela, me lo legge. Giovanni 11, devi andare 25-26.
Gesù
per
le
noi,
disse...
dice, per noi non c'è morte per noi.
Gesù le disse, io sono la risurrezione
Aspetta,
e la vita.
Attacca il verso prima, se non ti dispiace.
Verso 24, Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno.
Sto parlando di Lazzaro, che era morto.
E Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Giovanni 11, da 24 a 26.
Quindi chi muore in Cristo vivrà e chi vive e crede in Gesù non morirà mai.
Gloria a Dio.
Tutte le Marte credono in questo?
Sì, sì, Signore, io credo.
Cristo. E Gesù che, capito, non era uno che le cose solo le diceva, anche le faceva.
Grazie, Signore.
Poi si sposta da Marta, va da Lazzaro e dice, Lazzaro, esci fuori. E con tutte le musiche di Zeffirelli, del film, musica, hanno fatto... Però nella realtà Lazzaro è uscito per davvero. Gloria a Dio. Vi voglio bene, fratelli. Allora, tutti i Lazzari si preparino, prepariamoci a uscire dalla nostra tomba.
Amen.
Che tutti, sì. Spesso molti di noi sono in una tomba. Una tomba religiosa, una tomba a casa nostra, una tomba seduti in una poltrona a vedere la televisione. Usciamo dalla nostra tomba e andiamo dove? Dove andiamo esattamente?
Angelo. A Gesù.
A evangelizzare. Ma dove?
Ovunque Gesù ci guida.
Ovunque.
Ovunque.
A casa nostra o fuori?
A casa nostra e anche fuori.
E fuori. Quando abbiamo tempo o quando non abbiamo tempo?
Quando abbiamo e non abbiamo tempo.
Quando si può o quando non si può?
Quando non si può specialmente.
Quando ci battono le mani o anche quando non ce le battono?
No, no, non batteranno tanto le mani, no.
Però potrebbero battere noi, però. Alleluia.
Sì.
Fratelli, vi salutiamo. Quanti baci gli diamo, fratelli?
10.000 baci.
10.000 baci, grazie Signore. Alleluia, li portiamo ancora a fare un volo in cielo?
Ok.
Ok.
Sì.
Fratelli, facciamo un altro, un'altra svolazzata nel blu. Dio benedica, sì. Domenica Modugno. Sono sicuro che con Gesù, che tutti i suoi canti avevano sempre un messaggio. Un uomo di Dio, Modugno, ha fatto un canto che si chiamava Dio quanto ti amo. Qualche volta lo metteremo.
Sì, sì, possiamo, sì.
Andiamo, Angelina.
Sì.
Fratelli, che il Signore vi benedica, prego per voi.
Amen.
Che il Signore vi benedica, vi assista, vi protegga, sia con voi, davanti a voi, intorno a voi. Che il Signore sia sempre vicino, il Signore sia vicino alla vostra sposa, al vostro sposo, ai vostri figli, ai vostri genitori, ai vostri amati. Che possiate essere una pietra preziosa, viva, vicino a loro, che possiate guidarli a Gesù, alla salvezza. Dio vi benedica, fratelli, un grande, grande, grande bacio, un forte, forte abbraccio. Andiamo a volare e un giorno voleremo sul serio in cielo, fratelli.
Sì.
Dobbiamo essere fedeli. C'è uno che ha avuto un'esperienza dopo la morte, ha detto, in cielo non è che volano tutti.
Mm-hmm.
Non tutti volano.
Mm-hmm, sì.
Cioè dipende dal rango. Ma noi vogliamo volare con Gesù.
Alleluia.
Alleluia.
Sì. Amen. Ti
amo, Gesù vola e noi no, anche noi. Ma però dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo cominciare a volare adesso.
Amen.
In questo canto che adesso ascolterete di Modugno, non c'è la parola Gesù. Mettetela voi.
Amen.
Va bene? Perché sai, nel mondo dei soldi queste cose non si possono troppo fare, lo capisco. Anch'io a volte devo essere moderato, dipende dalla situazione. Mettetela voi. Alleluia.
Amen.
Andiamo,
ciao,
a volare,
ciao,
nello Spirito, nel
forte
nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Scriveteci, fratelli, mandateci testimonianze.
Amen.
Sono specialmente interessato a sapere come va la vostra evangelizzazione.
Amen.
Aspetto notizie.
Grazie,
a stretto Signore. Giro di posta. E ogni video che vedete dei nostri, dateci una mano per favore, che internet non ci aiuta troppo. Dateci una mano, inoltrate, spedite, mandate a destra e a sinistra e il Signore vi darà un bacio sulla fronte. Grazie, fratelli.
Amen.
Fate uno piccolo sforzo, anche piccolo. Cosa vi costa un click? Evangelizzate. Date la parola, che presto il tempo viene che non potremo più farlo. La notte viene che non possiamo più camminare, non ci sarà più internet. Già adesso cominciano le restrizioni sempre di più e diverrà sempre peggio. Viene il tempo che gente correrà a destra e a sinistra e cercherà la parola di Dio, non la troverà. Ogni volta che guardate un video, per favore vi chiedo, inoltrate. Pensate alle pecorelle che non hanno la benedizione che avete voi, di tutto gratis. Potete, non dovete pagare, però potete inoltrare. Dio vi benedica, vi voglio bene.
Amen.
Aspetto notizie.
Alleluia,
amen.
Gloria a Dio. Ciao fratelli, amen.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.